24 dicembre 2019. La nascita enigmatica dei buchi neri supermassicci. Di Charlie Wood, fratto scientific American, immagine composita di Centaurus A con i getti che si estendono dal nucleo attivo ben oltre la galassia. Nel 2015, quando per la prima volta gli scienziati hanno rilevato direttamente le onde gravitazionali, ovvero increspature dello spazio-tempo, provenienti dalla collisione di due buchi neri, per alcuni astronomi il risultato è stato uno shock. In base a studi precedenti su buchi neri tramite raggi X, molti esperti si aspettavano che ciascuno dei due oggetti che si stavano fondendo tra loro dovesse avere una massa pari a 10 volte quella del Sole, ma gli oggetti del 2015 erano due giganteschi gemelli 3 volte più massicci. E da allora l'osservatorio LIGO, Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory, che ha permesso quella scoperta, continua a osservare queste coppie stranamente grandi. I buchi neri possono certo diventare supermassicci, nascosti nel cuore della maggior parte delle galassie ci sono leviatani miliardi di volte più massicci del Sole. La domanda è, come hanno fatto a diventare così grandi? Molta della loro massa deve essere stata acquisita dopo la nascita, alimentata da gas e stelle, ma alcune teorie suggeriscono che le fusioni, o intere catene di fusioni, potrebbero essere il primo seme di un buco nero supermassiccio. Per due buchi neri, però, incontrarsi nella solitudine dello spazio non è facile, e quindi gli astronomi continuano a chiedersi quali potrebbero essere le circostanze che li portano ad avvicinarsi. Illustrazione della fusione di due buchi neri supermassicci NASA-X-A. Hobart. Una teoria emergente sostiene che i pesi massimi visti da LIGO nascano nei pressi del nucleo delle galassie giganti, dove dischi di gas incandescenti seguono con violenza traiettorie a spirale attorno a un buco nero supermassiccio centrale. Grazie agli onnipresenti gas, questi cosiddetti nuclei galattici attivi AGN potrebbero essere una sorta di fabbriche in cui si formano grandi buchi neri a partire da quelli più piccoli. Se così fosse, i rivelatori di onde gravitazionali come LIGO, e come anche il rivelatore europeo Virgo in provincia di Pisa, dovrebbero poter individuare qualche segno della disposizione gerarchica di questi giganti rigonfiamenti, anche se il numero di eventi rilevati è ancora troppo basso per una classificazione definitiva. Di recente alcuni ricercatori hanno notato due eventi di fusione pesanti, che potrebbero averci già dato indizi molto interessanti su che cosa potrebbero essere le fusioni di buchi neri facilitate dai nuclei galattici attivi, un passo avanti verso l'obiettivo di usare le onde gravitazionali per studiare non solo i buchi neri, ma anche le stelle e le galassie da cui sono nati. Capire come si formano le coppie di buchi neri ci dice molte cose sulle stelle, afferma Maya Fischbach, che fa parte di LIGO, ma non è stata coinvolta nella ricerca recente. Le stelle sono i mattoni delle galassie, gli atomi dell'astronomia. I buchi neri normali, nati dai resti di una stella esplosa, dovrebbero inizialmente formarsi in orbite inclinate rispetto al piano del disco di gas di un nucleo galattico attivo. Ogni volta che attraversano il disco, però, l'attrito dovrebbe rallentarli e riportarne l'orbita in linea con il disco stesso. Una volta inglobati in esso, le differenze di pressione potrebbero guidare questi buchi neri portandoli dalle loro posizioni iniziali diverse a disporsi in una serie di anelli intorno al buco nero centrale della galassia. È un processo di intrappolamento analogo a quello da cui si formano i semi dei pianeti nel guscio di polveri che orbita intorno a una stella, ma con tanti buchi neri al posto dei microscopici aggregati di polveri. Virgo e LIGO di nuovo a caccia di onde gravitazionali di Emiliano Ricci Imre Bartos dell'Università della Florida e membro della collaborazione LIGO stima che queste trappole migratorie possano rapidamente raccogliere decine di migliaia di buchi neri, molti dei quali si avvicinerebbero abbastanza da fondersi tra loro. L'attrito con i gas circostanti li porterebbe a collidere in tempi mille volte più brevi di quanto farebbero nello spazio vuoto. Sono costretti a fondersi insieme, dice. È come una catena di montaggio dei buchi neri, che sono aggiunti uno dopo l'altro. Si ritiene che la maggior parte delle fusioni di buchi neri siano eventi unici, la fine di una stella binaria, una coppia di stelle che nascono, vivono e muoiono insieme, di massa modesta. Ma se i dischi dei nuclei galattici attivi stanno realmente producendo in serie grandi buchi neri a partire da buchi neri piccoli, alla fine nelle osservazioni delle onde gravitazionali questa popolazione dovrebbe risultare evidente in due modi. Ora, nel corso della sua terza campagna di raccolta dati, LIGO ha annunciato l'identificazione preliminare, grazie alle onde gravitazionali, di decine di osservazioni astronomiche candidate. Ma nel catalogo pubblicato in base alle sue prime due campagne di raccolta dati compaiono solo 10 fusioni di buchi neri, di cui 9 sembrano dovute a coppie in rotazione lenta o nulla. Uno scontro violento, come quelli che avverrebbero nel disco di un nucleo galattico attivo, dovrebbe tuttavia far aumentare la velocità di rotazione dei buchi neri, quindi fusioni ulteriori dovrebbero di norma ruotare su se stesse ancora più velocemente. Nello specifico, dopo la collisione, due buchi neri di massa uguale dovrebbero ruotare al 70% di una certa velocità massima teorica, dunque Bartos e colleghi cercano con particolare attenzione collisioni tra oggetti già in vorticosa rotazione, le galassie Medusa e i nuclei galattici attivi, e cercano anche fusioni fra giganti. Si ritiene, infatti, che le stelle che superano una certa grandezza generino supernove tanto violente da fare a brandelli lo stesso nucleo della stella, impedendo che collassi in un buco nero. Gli scienziati che si occupano della teoria del processo non sono certi di quale sia il limite di grandezza, ma molti si attendono che la massa dei buchi neri stellari possa arrivare al massimo a 50 volte quella del Sole. Se si osserva un singolo evento con 80 masse solari, dice David Gerosa, astrofisico all'Università di Birmingham, nel Regno Unito, abbiamo una forte indicazione che ci sia un canale di formazione esotico. Le fabbriche di buchi neri sarebbero una possibile spiegazione delle anomalie di grande massa. Dati recenti però potrebbero complicare questo semplice quadro. Poco tempo fa alcuni astronomi hanno annunciato la scoperta di quello che sembra un enorme buco nero nato insieme a una stella compagna. Se la controversa stima della massa del primo, circa 70 volte quella del Sole, sarà confermata, il limite delle 50 masse solari potrebbe non darci un criterio così netto per individuare le fusioni di successiva generazione. Secondo me non ci siamo ancora impegnati abbastanza su questo problema, dice Gerosa. Gli ammassi globulari, piccoli gruppi di stelle all'interno di una galassia, sono un altro possibile sito cosmico di formazione di buchi neri massicci in modo anomalo e in rapida rotazione. In queste regioni ricche di stelle potrebbero formarsi dense folle di buchi neri che potrebbero occasionalmente scontrarsi fra loro. Ma una recente ricerca di Gerosa e un suo collega ha trovato che il contraccolpo prodotto da una collisione del genere espellerebbe con tutta probabilità la maggior parte delle coppie dall'ammasso globulare, impedendo loro di trovare in seguito nuovi compagni con cui fondersi. Gruppi di stelle più grandi, come quelli che si trovano nei dischi dei nuclei galattici attivi, sono sedi più probabili di collisioni in serie, dice Gerosa, perché per far allontanare i buchi neri da regioni di quel tipo il contraccolpo dovrebbe essere assai più forte. Dopo anni di speculazioni teoriche, alcuni ricercatori iniziano ad avere indizi di quella che potrebbe essere una popolazione di pesi supermassimi. La fusione più pesante del catalogo di LIGO, GV170729, è proprio del tipo che si produrrebbe nel disco di un nucleo galattico attivo, come hanno proposto a novembre Bartos e colleghi sulle Physical Review Letters. In quell'evento, uno dei buchi neri corrisponde a circa 50 masse solari, e una misurazione della rotazione collettiva della coppia li pone al 40% circa della velocità massima prima della fusione, un'indicazione della possibilità che la loro rotazione sia stata accelerata da una collisione precedente. I dati raccolti dal telescopio spaziale Swift della NASA hanno permesso di stabilire la velocità di rotazione dei due buchi neri supermassicci del quasar OJ-287 Gary Poynter-Huck. Un altro possibile evento proveniente da un nucleo galattico attivo è stato rilevato a ottobre, quando ricercatori dell'Institute of Advanced Study a Princeton hanno pubblicato in forma preliminare un lavoro in cui annunciavano due possibili fusioni individuate nei dati di LIGO che, pur non rispondendo ai criteri stabiliti da LIGO per la pubblicazione, potrebbero essere reali. L'unico dei due eventi descritto in dettaglio, denominato GV170817, ha con circa 56 masse solari e una velocità di rotazione combinata pari al 50% del valore massimo, risponde alle previsioni formulate per le collisioni nei nuclei galattici attivi più strettamente dell'evento GV170729. Secondo uno studio non ancora sottoposto a peer review e pubblicato in forma preliminare sul server AR14.org a fine novembre, È lo stesso tipo di evento, dice Barros. Nessuno dei due candidati è però una pistola fumante per l'esistenza di una catena di montaggio dei buchi neri nei nuclei galattici attivi. GV170817A è stato rilevato in uno solo dei due interferometri di LIGO. Questo potrebbe indicare che si tratta di un falso allarme dovuto a contaminazione da rumore di origine terrestre, non di un remotissimo cataclisma cosmico. Inoltre, dato che solo una piccola frazione delle stelle dell'universo si trova nei nuclei galattici attivi, la conclusione del gruppo di Barton è che le suggestive proprietà di questi due eventi di fusione potrebbero indicare, con la stessa probabilità, sia normali buchi neri che per caso si trovavano a essere particolarmente massicci e a ruotare a velocità particolarmente elevata, sia buchi neri all'interno dei nuclei galattici attivi. Altri ricercatori concordano sulla possibilità che i dischi dei nuclei galattici attivi possano a volte far scontrare i buchi neri, ma sottolineano che servono più dati oltre che migliori previsioni teoriche per provare in modo conclusivo la realtà di questo raro tipo di collisioni o di altri. Non credo che ci sia qualcuno che possa schierarsi da una parte o dall'altra, perché probabilmente entro circa un anno si potrebbe dimostrare che si erano sbagliati, dice Fischbach. In ogni caso sta per arrivare la possibilità di distinguere i casi sporadici dovuti a stelle binarie da catene di montaggio nei nuclei galattici attivi e altri presunti meccanismi per la produzione di fusione tra buchi neri. Con il crescere del catalogo di LIGO, la divisione in categorie secondo rotazione e massa dovrebbe farsi assai più chiara. Barthos suggerisce che potrebbe essere utile anche la tradizionale astronomia in luce visibile, non solo quella basata sulle onde gravitazionali. Urti gravitazionali che nel cielo corrispondono a un nucleo galattico attivo noti daranno nuovi indizi. Ecco come i buchi neri condizionano l'evoluzione delle galassie secondo una pubblicazione recente sulle Astrophysical Journal Letters. Se gli astronomi riusciranno a puntare i loro telescopi in modo da osservare le fonti di onde gravitazionali che presentano la firma dei nuclei galattici attivi, non appena queste sono rilevate potrebbero cogliere i lampi di luce che dovrebbero provenire dalla propagazione nel gas delle onde d'urto successive alla collisione. E, mentre costruiscono questa nuova tassonomia dei buchi neri, gli astrofisici già si scambiano idee su quello che potranno farsene. La luce rivela di che cosa è fatta una galassia, dice Kathleen Breivik, astrofisica al Canadian Institute of Theoretical Astrophysics, ma le onde gravitazionali potrebbero svelare dinamiche più sottili. Se ci sono buchi neri inglobati nei dischi, dice, sono letteralmente come sonde per la forma dei dischi stessi, e possono rivelarne massa e movimenti. Sono sonde che devono ancora concretizzarsi, ma i grandi buchi neri in rapida rotazione di LIGO incoraggiano Barthos a pensare che possano non essere troppo lontane. Ero abituato a prevedere il futuro remoto, dice. Ritrovarmi con questi buchi neri che in sostanza rispecchiano le previsioni è più che entusiasmante. 06 dicembre 2019. In un intreccio di ologrammi, il destino dei buchi neri di Charlie Wood fratto Quanta Magazine, Lucy Reading Ikanda fratto Quanta Magazine. Come una sorta di hard disk cosmici, i buchi neri racchiudono enormi quantità di dati in spazi compatti, ma da quando nel 1974 Stephen Hawking calcolò che queste dense sfere dalla gravità estrema emanano calore e svaniscono, il destino delle informazioni immagazzinate al loro interno ossessiona i fisici. Il problema è questo, secondo le leggi della meccanica quantistica, le informazioni sul passato non vanno mai perse, comprese le tracce di qualunque cosa sia caduta in un buco nero, i calcoli di Hawking però contraddicono tutto ciò. Applicando sia la meccanica quantistica sia la teoria della gravità di Albert Einstein allo spazio attorno a un buco nero, Hawking scoprì che gli effetti quantistici fanno sì che il buco nero emetta radiazioni in modo casuale, che non contengono informazione. Via via che questo accade, il buco nero si restringe e alla fine scompare. Ma anche le informazioni che contiene il buco nero scompaiono, la meccanica quantistica, quindi, è sbagliata, oppure il problema è nella teoria di Einstein, quando sono costretti a scegliere, molti fisici si schierano con il punto di vista quantistico e sospettano che le informazioni sfuggano in qualche modo nella radiazione del buco nero, che quindi in realtà non sarebbe casuale. Illustrazione dei bit di informazione sull'orizzonte degli eventi di un buco nero, Science Photo Library fratto AGF. Capire come esce l'informazione dovrebbe indicarci la strada per superare la teoria di Einstein verso una più completa teoria quantistica della gravità. Tuttavia, pur cimentandosi da 45 anni con questo paradosso dell'informazione del buco nero, i fisici non hanno ancora individuato la presunta lacuna nel calcolo di Hawking. Ora, però, diversi importanti esperti di buchi neri ritengono di essere vicini a una soluzione. Nemmeno gli stessi autori comprendono appieno le implicazioni fisiche dell'apparato matematico che hanno usato in un recente articolo, ma in questi astratti ragionamenti matematici, sia loro che altri intravedono un ponte verso l'interno del buco nero, una via di fuga per i dati intrappolati. Hanno individuato questo percorso nascosto usando una tecnica ancora compresa in modo imperfetto per spiare un buco nero da una dimensione superiore. È una magia, dichiara Ahmed Al-Mkhribi, fisico dell'Institute for Advanced Studies a Princeton, nel New Jersey, e coautore del recente articolo. Che questo nuovo punto di vista funzioni, dice, sappiamo come dimostrarlo, ma non abbiamo una comprensione completa di perché accada. Il nuovo studio di Stephen Hawking sui buchi neri di Seth Fletcher, fratto scientific American Raphael Bosso, fisico dell'Università della California a Berkeley, ed esperto del paradosso dell'informazione, dice del nuovo lavoro, lo trovo tanto interessante che mi sto impegnando a fondo per capirlo. La tecnica del salto dimensionale alla base del nuovo approccio è nota come olografia. Come un ologramma, una carta di credito emerge da una superficie piatta, così un sistema come un buco nero si può visualizzare in due modi equivalenti. C'è l'immagine familiare di un buco nero come volume di spazio in cui la gravità è così intensa, e la struttura dello spazio-tempo si curva così tanto, che nemmeno la luce può uscirne. In alternativa, il buco nero si può pensare come una proiezione olografica da un sistema piatto di particelle quantistiche che rimane privo di gravità. In seguito alla scoperta, nel 1997, di questa dualità da parte di Juan Maldacena, fisico dello IAS, i fisici hanno indagato molti aspetti misteriosi di queste due prospettive complementari. Adesso usano l'approccio olografico per cercare di seguire il flusso di informazioni attraverso un buco nero. Due articoli pubblicati a maggio hanno analizzato come cambia il contenuto di informazione di un buco nero via via che invecchia. In uno, Al-Mkhribi e i suoi coautori hanno considerato un buco nero gravitazionale semplificato in due dimensioni, equivalente a un sistema unidimensionale di particelle quantistiche. Hanno scoperto che all'inizio, via via che il buco nero assorbe materia e diventa più grande, il suo contenuto di informazione aumenta. Ma poi, in età più avanzata, quando le radiazioni iniziano a riemettere i dati, il suo contenuto di informazione diminuisce, divergendo dalla descrizione di Hawking. Geoffrey Pennington della Stanford University è giunto in modo indipendente a conclusioni simili. L'universo potrebbe emergere come un ologramma di Natalie Walshover, fratto Quanta Magazine. I due articoli hanno trovato un nuovo modo di riprodurre la descrizione tradizionale secondo cui le informazioni dovrebbero sfuggire senza problemi ai buchi neri, ma non sono riusciti a spiegare in che modo lo facciano né quali siano i problemi legati alla matematica usata da Hawking. Un articolo ancora più recente, pubblicato online a fine agosto, va oltre, offrendo un nuovo modo di pensare al lavoro matematico di Hawking. Chi segue l'approccio olografico di solito percorre una strada a senso unico che va da un volume pieno di gravità a una pianura quantistica, dove la matematica è più facile. Ma in questo nuovo lavoro, Al-Mkhribi, Maldacena e i loro collaboratori Alloyas Raghunarajan e Ying Zhao hanno provato a procedere in entrambi i versi. Hanno considerato un buco nero bidimensionale e ne hanno valutato separatamente gli elementi, la materia all'interno e la gravità prodotta da quella materia. Come in precedenza, hanno considerato la gravità 2 come l'ologramma di particelle quantistiche 1, ma hanno trattato la materia del buco nero come la parte piatta, un secondo ologramma, in modo che dalle particelle quantistiche 2 emergesse un'immagine 3. Questa strategia ha creato un ologramma all'interno di un ologramma, un po' alla Inception. Sembrava una vera follia, commenta Al-Mkhribi, ma abbiamo corso il rischio. Mentre l'informazione pareva intrappolata all'interno del buco nero in 2D, i ricercatori hanno scoperto che dopo che l'ologramma emergeva come un pop-up dalla pagina, certe parti dell'interno del buco nero si collegavano geometricamente a parti dell'esterno, fornendo una via di fuga alle informazioni. Di conseguenza, la radiazione in uscita dal buco nero può sembrare casuale a un astronauta di passaggio che effettui esperimenti semplici, dice Al-Mukhribi, ma uno studio rigoroso rivelerebbe informazioni ben nascoste, e il risultato in cui molti speravano. Il nesso olografico tra l'interno e l'esterno del buco nero conferma una vecchia suggestione secondo cui considerarli insieme avrebbe potuto in qualche modo risolvere il paradosso dell'informazione. Questi studi stanno portando nuove prove molto significative a favore di quell'idea, osserva Pennington. Infine, un muro di energia alla fine dello spazio-tempo di Clara Moskowitz fratto Scientific American. Gli esperti sottolineano però che, per quanto il ponte in una dimensione superiore possa far uscire le informazioni, manca ancora una spiegazione dettagliata di come siano codificate nella radiazione. Questo è l'inizio di una trattazione teorica di che cosa accade in termini di radiazioni, afferma Netta Engelhardt, fisica del Massachusetts Institute of Technology, che ha lavorato con Al-Mukhribi all'articolo di maggio. Ma non è una descrizione operativa di come estrarre le informazioni. La descrizione 3 aiuta anche a chiarire perché i buchi neri 2 a un certo punto divergano dal calcolo di Hawking. I teorici hanno ricostruito i cambiamenti nel contenuto di informazione del buco nero misurando le aree di opportune superfici geometriche nell'ologramma 3D. L'area della più piccola di queste superfici fornisce il contenuto di informazione, ma via via che la superficie cresce, a un certo momento è un'altra area a diventare la più piccola. Se si continua a seguire la prima superficie si riproduce l'errore di Hawking, mentre passando alla seconda si correggono i calcoli e si mostra che l'informazione contenuta nel buco nero inizia a diminuire. L'illusione della gravità Juan Maltacena. In questo modo l'ologramma all'interno di un ologramma fornisce la risposta desiderata alla domanda su che cosa succeda alle informazioni di un buco nero 2D. La maggior parte degli esperti ritiene che, se il ragionamento è corretto, lo si può trasferire a buchi neri di dimensione superiore, come quelli del nostro universo. C'è però chi teme che in questo calcolo astratto gli autori possano leggere più di quello che c'è. Don Marolf, fisico dell'Università della California a Santa Barbara e uno degli autori dell'articolo di maggio con Al-Mukhribi, Engelhardt e Henry Maxfield, elogia il nuovo lavoro come modello concreto che conferma le affermazioni degli articoli precedenti. Teme però che l'olografia possa non essere un criterio interpretativo così avveduto quanto sperano Al-Mukhribi e Maltacena, perché è possibile passare da una dimensione all'altra lungo molti percorsi diversi. Quello identificato nel nuovo articolo sembra funzionare, ma Marolf avverte che altre costruzioni olografiche potrebbero avere esiti differenti. Per questo motivo, dice, tutti noi vorremmo riuscire a trovare qualcosa di intrinseco a questa teoria 2D, senza invocare l'olografia come scatola nera magica. In effetti, nei lavori in corso, il gruppo di Al-Mukhribi e vari altri stanno cercando una descrizione più solida che sperano possa raggiungere le stesse conclusioni della loro dimostrazione basata sull'ologramma all'interno di un ologramma, senza appoggiarsi alla stampella della dimensione extra. Ma anche se i trucchi dell'olografia non dovessero rivelarsi all'altezza, i ricercatori che studiano i buchi neri sono entusiasti per il fatto che il paradosso dell'informazione di Hawking li porta ai confini della fisica conosciuta, dove sulla carta geografica c'è scritto Hic sunt leones, cioè la teoria della gravità quantistica che stiamo cercando. I leoni sono molto più vicini di quanto pensassimo, conclude Bousso.